Salve a tutti cari fratelli, benvenuti di nuovo a Radio Blast. Ciao Dora.
Ciao, buongiorno a tutti.
Oggi abbiamo cose importanti da condividere con noi e preghiamo che il Signore ci guida e ci dà le parole giuste. Grazie Signore per il tuo amore e le cose che ci insegni ogni giorno. Grazie Signore. Vogliamo condividere notizie molto molto importanti con voi, notizie profetiche che ci preparano alle cose che verranno fra poco. E parlano anche come prepararci, perché senza la Bibbia, senza la guida di Gesù, non sappiamo cosa fare. Quindi oggi studieremo le profezie della Bibbia e le notizie mondiali. Dio ha fatto morire i figli del gran sacerdote Eli, perché lui non li aveva voluti correggere per tempo. 1 Samuele 2, da 12 a 36. I figli di Eli erano uomini scellerati, non conoscevano il Signore. Ecco qual era il modo di agire di questi sacerdoti riguardo al popolo. Anche prima che si fosse bruciato il grasso, il servo del sacerdote veniva e diceva all'uomo che faceva il sacrificio: «Dammi della carne da fare arrostire per il sacerdote, poiché egli non accetterà da te carne cotta, ma cruda». Eli era molto vecchio e udì tutto quello che i suoi figli facevano a tutto Israele e come si univano alle donne che erano di servizio all'ingresso della tenda di convengo. Disse loro: «Perché fate queste cose? Poiché odo tutto il popolo parlare delle vostre azioni malvagie. Non fate così, figli miei, poiché quel che odo di voi non è buono. Voi traviate il popolo di Dio». Un uomo di Dio andò da Eli e gli disse: «Così parla il Signore. Non mi sono forse rivelato alla casa di tuo padre quando essi erano in Egitto al servizio del faraone? Come mai onori i tuoi figli più di me?» Perciò così dice il Signore, il Dio di Israele: «Io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero state al mio servizio per sempre. Ma ora il Signore dice: lungi da me tale cosa, poiché io onoro quelli che mi onorano, e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Ti servirà di segno quello che accadrà ai tuoi figli, a Ofni e a Fineas. Tutte e due moriranno in uno stesso giorno». 1 Samuele 4, da 10 fino a 22. I Filistei dunque combatterono e Israele fu sconfitto e ciascuno fuggì verso la sua tenda. La disfatta fu enorme e caddero fra gli israeliti 30.000 fanti. L'arca di Dio fu presa e i due figli di Eli, Ofni e Fineas, morirono. Appena Eli udì menzionare l'arca di Dio, Eli cadde dalla sua sedia all'indietro, accanto alla porta. Si ruppe la nuca e morì, perché era un uomo vecchio e pesante. Era stato giudice di Israele per 40 anni. Dio ti benedica, Giuseppe, come stai?
Bene, grazie, gloria al Signore, voi?
Grazie Gesù, sto meditando a questo messaggio che abbiamo letto nella tema, un messaggio molto sobrio, molto serio. E la cosa che mi ha colpito leggendolo adesso è che questi erano sacerdoti, i figli di Eli, erano due sacerdoti, ma dice non conoscevano il Signore. Verso 12. Incredibile, come uno può servire il Signore però non lo conosce.
Succede anche oggi, il cristianesimo nominale. Così come i musulmani conoscono Allah, i buddhisti conoscono Buddha, e cioè zero, non lo conoscono, così molti credenti oggi conoscono Dio, perché si è dato il caso che i genitori erano evangelisti, erano obbligati a battezzarsi nell'acqua, erano cattolici, di prendere l'Eucaristia, qui c'è la statua della Madonna, mettete in ginocchio.
Sì.
E insomma uno... e quindi è così... Gloria al Signore. Quindi è un messaggio molto sobrio.
Sì.
E mi ha ispirato questo tema una notizia di giornale che voglio mettere al primo posto oggi nel programma. E la vuoi leggere, te l'ho data?
Sì, la prima notizia dice: Roma gli vieta di uscire. Un tredicenne accoltella madre. Il Fatto Quotidiano.
Gloria a Dio. Quindi. Dice una madre gli proibisce di uscire e lui la prende a coltellate. Ho letto il giornale, che è un po' dappertutto, e diceva madre e figlio, dice il giornale, vivranno separati, è sul Messaggero, sul Fatto Quotidiano, diversi giornali. Madre e figlio vivranno separati per un bel po', il Tribunale dei Minori sta valutando il reato di tentato omicidio, Yuri per ora sarà affidato ai parenti, a Roma vive anche una zia e nonna, che è arrivata dalla Russia. Un investigatore dice quelle pugnalate erano una richiesta di attenzione. Cioè quindi, siccome voleva attenzione, l'ha presa a coltellate. E adesso no, non è che l'hanno messo in prigione, l'hanno messo alla cura di un investigatore, dei parenti, dicono gli investigatori. E quindi immagina se la mamma l'avesse preso a coltellate il figlio perché il figlio non gli dava attenzione. Sarebbe già in prigione per direttissima, 20-30 anni di prigione. Però siccome il figlio che l'ha preso a pugnalate e il poverino voleva attenzione. Quindi il messaggio che questi psicologi ci danno è: figlioli, se non avete attenzione dei genitori, prendete la coltellate.
Wow.
Questo è il messaggio. Questa è la pazzia come il mondo va oggi. E nella Bibbia se tu maledivi tuo padre venivi lapidato. Se lo maledivi, oggi lo prendi a coltellato e insomma devi capire la società. E così va il mondo.
Sì, sì, sempre parlano dei diritti dei bambini, dei diritti dei giovani, e così succede.
Il genitore c'ha diritti di mettere i figli al mondo, andare a lavorare, pagare il 70% di tasse, col 30% che rimane, mantenere i figli a scuola e tutto, comprargli la moto, la bicicletta, i vestiti per bene. L'unica difesa che i genitori hanno oggi è abortire i figli che non sono cristiani. E il figlio deve andare fuori, deve andare in discoteca, se fuma, se si droga devi capire, la società tu devi pagare, il figlio appartiene alla scuola, all'asilo, non appartiene ai genitori. I genitori sono solo degli schiavi che devono mantenerli. Invece nella Bibbia il figlio deve seguire il genitore, se il genitore è un contadino, il figlio è un contadino, non deve diventare un dottore all'università. Se il genitore è un falegname, il figlio farà il falegname, non dovrà diventare l'avvocato al foro di Roma. Invece noi vediamo situazioni che i genitori sono degli schiavi che devono mantenere il figlio fino all'università, fino a 25 anni, poi se non trova lavoro, lavorerà e studierà altri 5 anni a spese dei genitori che prenderà il secondo diploma. E a 30 anni non trova lavoro, un terzo diploma. E così arriviamo a 35 anni. E tenete conto la pazzia, l'imbecillità del mondo in cui viviamo. Quindi il messaggio di oggi che voglio mettere al primo piano è: fratelli, non temete di disciplinare i figli mentre siete ancora in tempo, altrimenti il diavolo li ingannerà e li guiderà a molti di loro nel suo stesso inferno. Non ascoltate i psicologi che mostrano i frutti, che figli hanno loro. C'è il dottor Spock, quel famoso americano dottore, che abbiamo visto il video di quello, che lui diceva guai scolacciare i figli, perché guasti l'equilibrio. Certo che devi guastarlo, se questo qui si droga è una bella scolacciata, devi guastare l'equilibrio. Contro la scolacciata. Poi sai cosa? Dopo 30 anni che questo ha rovinato una generazione di americani, ha detto che si sbagliava. Ai. Quando è che l'ha capito? Quando suo figlio, che non era mai stato scolacciato, si è suicidato. Non è che tutti i figli indisciplinati accoltelleranno i genitori, non sto dicendo questo, ma certo il diavolo li metterà molti di loro nella sua sacca, no? E noi genitori saremo parzialmente responsabili davanti a Dio, perché non li abbiamo disciplinati secondo i parametri della Bibbia. I parametri di insegnamento, le dottrine del mondo non valgono niente, creano solo democratici senza Dio, comunisti senza Dio, nazisti senza Dio, americanisti, un mondo senza Dio e pieni di diavoli. Il bambino quando nasce non devi insegnargli l'egoismo, la cattiveria, la violenza, lo sa per natura, picchiare il fratellino, sì, a rubare, sì, a mentire, a imbrogliare.
È naturale.
Tutti questi bebè bellissimi con sui chiotti in bocca, belli, belli, sono degli egoisti, sono dei disubbidienti, che vogliono sono il centro dell'egoismo è il bambino. Non gli interessa niente svegliarsi di notte, 4 del mattino, la mamma è disastrata, e strilla e grida. Il bambino è un'immagine dell'egoismo, ha bisogno di Cristo, ha bisogno di insegnamento, ha bisogno di insegnargli l'altruismo, allontanare l'egoismo. Il bambino cresce e crede che tutti gli devono tutto, i vestiti, i soldi, la moto, la bicicletta, la macchina, il pagamento della scuola, il regalo. Io sono nato un bambino egoista. Mio padre mi ha insegnato che giunge il momento di lavorare, giunge il momento di guadagnarsi il pane, giunge il momento di imparare a risparmiare soldi. Quando vai al supermercato non è che vuoi tutto quello che vedi, è isterico se non lo prendi. La mamma è imbarazzatissima, non può dargli uno scappellotto, se no l'arrestano. Ma questi pazzi dottori, psicologi, psichiatri, fatemi vedere i loro figli come sono conciati. Lesbiche, omosessuali, pervertiti, egoisti, che pensano solo a far soldi, diventare dottori, avvocati, per ammassare soldi e lasciare che i poveri del mondo crepino. Questi sono i frutti della psicologia, psichiatria moderna.
Ma voglio chiederti, abbiamo letto all'inizio in Samuele che i figli di Eli facevano cose indecente. Questo uomo di Dio dice a Eli: ma perché tu onori i tuoi figli più di me?
Onori
più di Dio. E vediamo che Eli li ha rimproverato, ha detto: oh figli miei, non è buono quello che fate. Cosa doveva fare Eli per fare la volontà di Dio?
Doveva lapidarli.
Lapidarli?
Ucciderli.
Ah, perché era secondo la legge?
Perché era la legge di allora.
Ah, ho capito. Non solo con una parola rimproverata.
No, gli ho dato uno schiaffettino sulle mani, per così dire. Doveva lapidarli. Semplice.
Wow.
Il Dio che è amore, che perdona, manderà gente all'inferno, al lago di fuoco. Manderà il diavolo, Satana e i suoi demoni all'inferno. Capisci? Se non sei fedele nel poco, non sarai fedele nel molto. Oggi anche il mondo così ipocrita che dice: oh, Dio nel Vecchio Testamento lapidava, certo. E loro non hanno la pena di morte, e loro non costruiscono bombe atomiche, sì. E loro non fanno guerre, e loro non vanno a uccidere i democratici americani, non vanno a bombardare l'Iraq per cercare bombe di distruzione di massa che non esistono, e hanno fatto morire 1,5 milioni di iracheni per cercarle quando non le hanno trovate. Oh, pazienza, in fondo Saddam Hussein era un cattivo, bravo. Cosa mi interessa Saddam Hussein? Ha ucciso 1,5 milioni di iracheni, la maggioranza dei quali non gli interessava niente né di Allah, né di Maometto, né di niente, volevano solo campare la giornata. I terroristi sono 4 gatti. Ipocriti. Vengono a dire a Dio che non deve distruggere i malvagi nel Vecchio Testamento, quelli che sacrificavano i bambini, che mangiavano carne umana, che bevevano il sangue degli uomini, non li doveva distruggere. No, però loro possono distruggere chi gli pare. questi insegnanti che insegnano nelle scuole che Dio nel Vecchio Testamento ha ordinato distruzioni, e loro cosa fanno questi insegnanti? Non gli interessa niente che loro vivano in Italia, in Europa, in America, con delle belle villette, delle case, la bella macchina, e il 90% del mondo sta morendo di fame, forse il 70%. Ipocriti diplomati, con diplomi di università. E questo messaggio non lo ascolti da nessuna parte, che tutti devono compiacere la Chiesa, compiacere lo Stato, compiacere Matteo Renzi, compiacere per avere l'esenzione delle tasse. Io non devo compiacere a nessuno, vivo in una caverna, va bene? Sono un uomo della caverna, sono un predicatore, predico da una cava, predico da una grotta, va bene? Altro che la Madonna di Fatima nella grotta, sono io nella grotta. Va bene, a me non mi interessa, non sono qua a compiacere nessuno, tantomeno il diavolo, tantomeno i politici, tantomeno le chiese ipocrite, false, morte. Io sono qua a compiacere solo Gesù, vivo su una montagna, vivo in una grotta e predico il Vangelo, predico la parola di Dio, non mi interessa di compiacere nessun diavolo.
Amen. Ma Dio che fa uccidere tutti questi malvagi, Dio dà sempre la scelta, ha detto: pongo davanti a te la vita e la morte, scegli la vita.
Certo.
Ma perché loro scelgono il male, il Signore nel Vecchio Testamento.
Hai visto quel bellissimo video che abbiamo messo sulla radio ieri, sulla figlia di Billy Graham?
Sì.
L'hanno intervistata, spero che tutti i fratelli l'hanno visto, se non l'avete visto, sbrigatevelo. Qual è il titolo?
È ancora lì.
Per i fratelli che ascolteranno questo messaggio fra un mese e fra tre mesi. Perché quando non ci sarà più sulla radio, quando la mia radio magari l'avranno chiusa, che vadano a cercarselo su internet. Cosa dice il titolo?
Perché Dio non fa qualcosa.
Sì, esatto. Sì, l'hanno intervistata una dei giornalisti, intervistata una televisione, fa: perché Dio non fa qualcosa, che tutte queste cose, uragano Katrina, le guerre qui, le guerre, perché il tuo Dio? E questa gli ha risposto: avete cacciato fuori Dio dalle scuole, cacciato fuori Dio dal governo, cacciato fuori Dio dai cinema, cacciato fuori Dio dalla musica, non volete Dio, poi quando tutto va storto, perché per forza andrà storto, perché voi volete solo il diavolo, allora direte: perché Dio non fa qualcosa? Ma perché voi, branco di ipocriti, non fate qualcosa? Ah, voi andate da Dio dopo che avete cacciato fuori Dio, perché non fai qualcosa?
Sì,
Dio farà qualcosa, li metterà all'inferno molta di questa gente, farà subito qualcosa. Gli ha detto questa dolce sorella, gli ha detto: Dio è un gentiluomo, non lo vogliono al governo, nelle scuole, non lo vogliono da nessuna parte, Dio da gentiluomo se n'è andato. Cosa è successo quando il diavolo ha detto: non voglio più Dio, non voglio più l'amore di Dio, non voglio più la grazia di Dio, non voglio più la verità, è rimasto con la bugia, con le tenebre, con l'odio, con la menzogna. Il diavolo non è una creazione di Dio, il diavolo è una creazione del diavolo. Il diavolo è tenebra perché la luce di Dio si è spostato.
Sì, sì, sì.
Dio non ha creato il diavolo, si è semplicemente, gli ha detto: Satana, non mi vuoi? No, voglio crocifiggere Cristo invece. D'accordo, mi sposto. E togliendo l'amore è rimasto l'odio,
sì.
Il diavolo dell'odio. Togliendo la verità di Dio dal diavolo è rimasto l'inganno del diavolo. Togliendo la luce di Dio da Satana è rimasto le tenebre. Dio non ha creato le tenebre, si è semplicemente separato. Va bene? Se
sì,
tu stai
sì,
mantenendo
sì.
una persona con del cibo tutti i giorni, questa si lamenta di te: non mi piace il cibo che mi regali, non mi piace i soldi che mi regali, non mi stai regalando abbastanza soldi. Dice: sai cosa faccio? Io tolgo i soldi, tolgo il cibo e quello muore di fame. Ah, l'hai fatto morire di fame? No, non l'ho fatto morire di fame. Semplicemente mi ha respinto a me che gli davo da mangiare ed è morto di fame. Io non l'ho ucciso, si è separato lui, va bene? Ora si lamentano che l'America e l'Europa sono invasi dai musulmani, sono invasi dalla droga, invasi dai demoni, invasi da tutto. E dice: perché Dio non fa qualcosa? Quale Dio sta parlando che non lo volete neanche la Costituzione Europea? No, non vogliono menzionare il nome di Dio, vogliono solo menzionare transessuali, lesbiche, pervertiti, transgender, omosessuali, vogliono solo menzionare questa gente. Teneteveli. Sul giornale di oggi c'è scritto: un transessuale di 20 anni ha ucciso un uomo che è diventato donna, ha ucciso la sua amante, donna, e gli ha tagliato la testa, ha buttato la testa fuori dalla finestra, in Italia. E adesso stai dicendo, oh, bisogna capire la società, povero, ma cosa succede? Se tu a quello gli dai una sculacciata di santa ragione quando aveva 10 anni, 9 anni, 8 anni, 7 anni, come mio padre ha fatto con me, quando io ho cominciato a rubare, io ho cominciato a mentire, io ho cominciato a disubbidire, mi ha dato sculacciata con la cinghia. Per la verità non è che ha dovuto darmele tante, perché ho capito subito l'antifono, ho detto, qui non conviene. C'era un fiume, mio padre mi ha detto, vedi quel fiume là? Vedo, sì, bellissimo, posso andare. Se tu vai lì, sono botte da orbi. E tu, hai capito? Ho capito, avevo 5 anni. Appena non c'era, sono andato giù al fiume. Subito. Dato uno, il prossimo giorno due di nuovo, il terzo giorno mi ha visto. Ha detto, vieni qua, mi ha detto. Si è tolto la cinghia, mi ha fatto diventare là, dove non batte il sole, rosso come un peperone. E poi mi ha detto, hai capito che non devi andare? Caspita, se ho capito! Ci gira, da quel giorno è girato a largo. Ora cosa meglio? Un culetto rosso o una tomba al cimitero? Imbecille questa dottrina. Non sto dicendo che i psichiatri sono imbecilli, sto dicendo che la loro dottrina è imbecille. So i miei limiti, non sto dicendo che questi psichiatri sono cretini e la loro ideologia che è cretina, capisci? Questo si può dire, cioè, questo millimetro di libertà c'è ancora rimasta. Quindi psichiatri, psicologi e politici che predicate imbecillità e cretinaggine, non sto dicendo che voi siete, perché voi siete gente intelligente, se non foste intelligente tutti quei soldi non potreste guadagnarli, quelle villette sulle colline non potreste averle, voi dottori di cliniche che avete villette da tutte le parti, voi non potreste avere queste villette se non fate pagare la gente che fa, operate nelle cliniche, devono pagare col sangue loro, devono pagarvi. Una piccola operazione, devo spendere soldi che ci metto 10 anni a guadagnarli, vai da un dentista, mette 4 denti, ti fa pagare quello che a te ti costa 5 anni di lavoro. E loro con un giorno o due, e come credi che questa gente si comprano queste Mercedes, queste villette? Con le loro diplomi di università, cosa sono? È un diploma di egoismo. Come, che cosa te ne fai del tuo diploma di università quando c'è gente nel mondo che non c'è gente, non c'è acqua da bere, devono camminare 5 km per trasportare 10 litri d'acqua in spalla? Bambini, bambine, donne incinta. Cari psichiatri, psicologi, egoisti, studiate. Luca capitolo 16, c'era un ricco che pagava le tasse, faceva tutto per bene, però era un piccolo problemino, era egoista, il ricco, e lui è andato all'inferno, non è che non pagava le tasse, le pagava le tasse, avrà avuto diplomi, lauree e tutto, ma era egoista, l'egoismo ti porta all'inferno, perché l'egoismo, che tu non vuoi dare soldi a Dio, non vuoi dare soldi per il Vangelo, non vuoi spendere il tuo idolo denaro per l'evangelizzazione, quell'egoismo bloccherà la salvezza, se non ce l'hai. E se ce l'hai bloccherà i premi, la corona, nel nome di Dio. Quindi parlo contro gli egoisti, va bene?
Volevo chiederti, riguardo la situazione con Eli e i suoi figli, anche questo tredicenne, come si possono addestrare i figli e disciplinare i figli in un modo che anche, come hai detto tu, non è che la società ti dice è illegale, non puoi farlo, come puoi addestrarli in un modo che
ma guarda,
è buono per loro?
La sculacciata è la cosa più veloce. Un bambino che si droga a 9 anni, ci sono bambini che si drogano a 8 anni, ti danno una sculacciata, capito tutto, ma adesso è proibito.
Sì.
E allora devi disciplinarli in una maniera lunga.
E qual è la maniera?
La maniera lunga, ci sono altri modi per applicare la
disciplina.
Anche
perché a volte i figli sono grandi e non puoi più sculacciarli.
Beh, è mica sculacciare un bambino grande, insomma. Sì. Cioè, mio padre mi sculacciava con la cinghia, ma me la date poche, perché era un buon padre. Mi amava tantissimo. È perché mi amava che mi sculacciava.
Sì.
È perché mi sculacciava che non sono andato sotto una macchina, che non sono andato a prendere droga da bambino, non sono andato in discoteca a riempirmi di spirito del diavolo. Perché mi ha sculacciato? Non mi ha sculacciato molto, perché sono stupido, ma non troppo. Avevo capito che non valeva la pena. Mi sculacciava di raro, però non aveva paura di sculacciarmi. E quelle sculacciate mi hanno salvato, mi hanno guidato, mi hanno aiutato a capire di separare il bene dal male. Comunque, fratelli, vi sto dicendo, non c'è bisogno di sculacciare, va bene? Comunque è una piccola sfacciatina al bambino di 3, di 4, 5 anni che sarà sulla finestra, che non capisce, che non deve buttarsi giù, sì. Quando ci vuole, ci vuole. Se sì. Uno psicologo gliela date anche a lui. Okay? No, 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 non mi rompere le scatole, c'è un bambino sulla finestra, non vuol capire, io, bambino che mi gioca con i fiammiferi, questa è una casa di legna, bambino che continua a filare il dito nell'elettricità. Sì. Cioè, dammi il dito qua da psicologo, psichiatra dei miei stivali, cioè, infilo i tuoi diti lì. E comunque, senza dare scolacciate, va bene? Va bene, sì, senza scolacciate, sì. Fate contento anche il diavolo. Non si può scolacciare? Non scolacciamo, facciamo così, guarda. Ci sono altri modi, per esempio poi niente televisione, niente smartphones, niente internet, motociclette, musica satanica e musica del mondo, niente fumo, niente discoteche, niente di tutte quelle false libertà che il diavolo finge di offrire a chi lo segue. Voglio fare questo, voglio fare quello, il mio amico fuma, cosa mi interessa del tuo amico? Vai a abitare dal tuo amico, che ti mantenga lui. Va bene? C'è la mia fidanzata fuma marijuana, mia fidanzata, ma vada a lui, che ti mantenga lui la tua scuola. Qui in questa casa non si fuma marijuana, no, infatti non si fuma. Televisione no, grazie, perché in televisione c'è perversione, sì, ma ci sono anche cose, sì, molte cose belle, l'albero del bene e del male, molte cose buone, ma mischiate con le immondizia.
Sì, sì, sì.
E come fai a separarle? Semplicemente con un click. Click e spegni, anzi la prendi, la butti fuori dalla finestra e vai a spaccarla, assicurati che qualche sciocco non vada a prenderla. Noi qui vediamo film sempre, ma sono solo film cristiani. Se un film è una scuola, qui i ragazzi imparano più i ragazzi del mondo imparano più dai film, dalla musica, da Hollywood, che non dalla scuola dei genitori. Sì, allora usiamo film che possono imparare qualcosa. Amen. E se qualcuno si offende, meno male, voglio offendere, sono qua proprio per scocciare, sono qua per rompere le scatole al diavolo e ai suoi seguaci.
Amen.
Va bene?
Amen.
Il tempo è breve, non ho tempo per predicare stupidaggini, vangelo stupido, vangelo falso, è rimasto poco tempo. Andate a leggere un po' la storia di Giovanni Battista, come predicava nel deserto, andate a vedere. Giovanni Battista, venivano i religiosi, ci battezzi per favore, abbiamo sentito che questa è la moda, e gli diceva: battesimo, razza di vipere, serpenti, portate frutti, non immondizie religiose. Io mi piace quel messaggio, mi piace così, cosa stiamo qua a perdere tempo a fare morire i vivi invece di resuscitare i morti?
Amen.
Quindi va bene, facciamo contento il diavolo, il mondo del diavolo, facciamolo contento. Give the devil his due, dicono in inglese, dare al diavolo i suoi diritti. Niente scolacciata, però niente televisione, niente iPhone, niente internet. Internet cos'è? Interporno. Non importa dove vai, c'è sempre la prostituta che salta su, la puttanella che salta fuori, l'omosessuale in mutandine. Ma prima, per vedere quelle cose, io devo andare in un gabinetto della stazione a leggere sulle pareti tutte le immondizie. Adesso invece non scrive più nei gabinetti, che è scritto su internet.
È scritto sui giornali anche.
Hai visto i giornali? Cioè, stavo guardando il video di uno che si lamentava, che questi giornali non li leggo, quei giornali, e questo diceva: apri i giornali, sono un trans potentissimo, sono una lesbica, sono un omosessuale molto potente, cerco compagno. Guarda, Matteo 7, guarda, 13. Perché vedi, il diavolo sta sempre offrendo libertà alla gente, ma è la falsa libertà. Hitler prometteva libertà, Stalin prometteva libertà, l'America libertà. Sottomettiti al dollaro e ti regaleremo una fila per andare al McDonald's. Potete andare a McDonald's a mangiare un hamburger. La libertà dell'America, Matteo 7,13. La libertà del diavolo è falsa, sei libero di odiare, libero di essere egoista, libero di avere pornografia, libero di odiare, sei libero di essere violento. Cos'è la prima scrittura nella Bibbia satanica? La prima scrittura cosa dice?
Fai quello che vuoi.
Fai quello che ti piace. A me mi piace, io vorrei dirgli quello che ho scritto quella Bibbia, io vorrei dare quattro pugni in faccia, permettimi, mi sento di dare quattro pugni nei tuoi occhi. Posso farlo? Oh no, Allora, come scrivi questa cretinaggine, scusa? Io voglio andare a casa tua e portare con un camion, caricare tutto e lasciarti un bigliettino. Grazie, Festa Kyoto. Grazie! Mi metto davanti a casa tua e la vendo all'1% del valore. Voglio far quello, è scritto nella tua Bibbia satanica. Invece cosa dice la Bibbia vera? Dice, datevi sarà dato. Date, non prendete, prima date, date amore, date la vostra vita, sacrificatevi. Matteo 7,13, chi ce l'ha?
Io ce l'ho. Matteo 7,13, entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa.
Vai avanti.
Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano.
Va bene? Quindi, come state addestrando i vostri figli? Andare per la porta larga? Ah, ma il mio amico va internet come gli pare. Digli a tuo amico che ti mantenga lui, che paghi lui i tuoi conti. Fin quando sei qua, io devo lavorare per mantenerti, per pagare la tua scuola, per sostenerti, te internet lo vedi col binocolo. Perché? Perché è pieno di immondizia! Guardare internet libero come andare nel bidone dell'immondizia dove la tua mamma sta cucinando con tutta l'immondizia oppure l'immondizia del cesso e mangiare lì. Ha visto mai qualcuno mangiare nell'immondizia del cesso? È quello che fai quando vai in internet spiritualmente. Gesù ha detto chi mangia la mia carne, beve il mio sangue alla vita eterna, non chi va nel cesso a mangiare quella roba lì, il cesso dell'internet, la latrina dell'internet, la latrina dell'omosessualità. Capisco un omosessuale disgraziato che è nato handicappato, però Gesù può guarire. Cosa c'entra in sono nato omosessuale? Cosa c'entra? Uno nasce egoista, nasce criminale, questo che nasce così, è una cosa naturale. È una cosa naturale, cosa vuol dire? La natura non è mica detto, digli al giardiniere di lasciare il giardino così, è natura. Quando entri lì portati un macete. La natura è caduta da Adamo ed Eva, la natura è un disastro. Cosa dire che sei nato omosessuale? E io sono nato con desideri di ammazzarti. È una cosa naturale, quando ti vedo voglio strangolarti. Posso esercitare la mia libertà?
No, no, no.
Proverbi 22,6. Oggi dicono, sai, non sgridate i bambini che possono poi guastare l'equilibrio. Poi rimandano in discoteca con la musica assordante, non possono neanche corteggiare una ragazza sperando una futura moglie. Sperando una ragazza seria, sperando che lo fanno con l'amore di Dio, che è impossibile una discoteca, va bene, quello sì, quello non guasta l'equilibrio, lasciali fare quello che vogliono, così dice Proverbi 22,6.
Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà.
Proverbi 22,13. Non dobbiamo temere di dispiacere chi ha bisogno di correzione, anche se sono correzioni drastiche. Ah, ma se io correggo mio figlio poi mi odia. Ma lasciati che ti odia. Un giorno capirà, avrà un po' di sale nella zucca, capirà che se gli dicevi di non drogarsi, di non seguire porcherie, capirà che era per il suo bene. Io quando i miei figli danno correzione, mi assicuro che capiscano che è per il suo bene. Capisci perché non voglio che fai questo? Perché ti voglio bene o ti voglio amare? Perché ti odio o che ti amo? E capisca perché li amo.
Amen.
E i miei figli mi amano, mi ricambiano. Capiscono che ogni cosa che proibisco è per il loro bene. Va bene, andiamo avanti. Proverbi 22, 13 e 14.
Proverbi 22?
Proverbi 23, 13 e 14.
23. 13 e 14. Non risparmiare la correzione al bambino. Se lo batti con la verga, non ne morrà. Lo batterai con la verga, ma lo salverai dal soggiorno dei morti.
Cosa sta dicendo qui? Nella Bibbia inglese King James dice lo salverai dall'inferno. Corretto, tutti e due corretti.
Sì.
Capisci? Guarda, io sfido qualunque di questi signori lampadari, luminari, come vuoi chiamarli, della psicologia, andate a visitare qualunque prigione, per cortesia. E andate a vedere quanti sono lì in prigione, la percentuale di quelli che sono cresciuti in una famiglia cristiana, veramente cristiana, è una famiglia atea, omosessuale, pervertita, sì, sì, senza Dio. Andate a vedere la percentuale.
È vero, sì.
Ok?
Sì.
Guarda, 99% è gente che non sono state corretta, gente che non ha avuto genitori che li ha corretti. Oh, ci sarà stato qualcuno che ha avuto un genitore maniaco, mostro, che lo picchiava di giorno e di notte e cercava di... Ma quello non è mica un genitore, quello è un mostro. Stiamo parlando di genitori, non stiamo parlando di animali vestiti da genitori.
Sì,
va
sì.
Bene? Proverbi 19:18.
Castiga tuo figlio mentre c'è ancora speranza.
Proverbi 13:24.
Chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo.
Proverbi 3:12. Fratelli che avete figli, scrivetevi questi riferimenti, vi daranno fede per correggere i figli. E adesso io sono qua che grido, che sono arrabbiato contro il diavolo, contro il male, contro questa cosa. Ma ricordatevi che Dio non è come me che si arrabbia anche lui ogni tanto. Dio è amore, Dio è più amore di me, grazie a Dio. Io fino a qui arrivo, più di così mi arrabbio. Però... Dio è amore, queste correzioni, queste scritture sono per amore, sono per aiutare i figli. Diteglielo a quelle teste quadre di psicologi che dicono non sgridare il figlio. E voglio vedere i suoi, quanti figli hanno questi psicologi di oggi? La maggioranza di loro sono lesbiche e omosessuali. Voglio vedere i loro figli cosa stanno facendo per gli altri. Hanno figli cristiani? Non ne parliamo neanche. Hanno figli missionari? Ma non neanche per sogno. Sono figli che sono lì in ginocchio a adorare l'università, il diploma, i soldi, la macchina, la televisione. Li chiami figli quelli. Quelli sono robot in mezzo a robot. Quindi loro non hanno voce in capitolo, questa gente. Un diploma non ti dà voce in capitolo, i frutti te lo danno voce in capitolo. Dopo, cos'è che...
Proverbe 3, 12.
Sì, e poi andiamo a Deuteronomio 8:5, l'altra sorella. Prendete una pallottola per una, così arriviamo alla prima.
Proverbe 3:12. Perché il Signore riprende colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce.
Amen. Quindi il Signore riprende, corregge a chi?
A chi ama.
Quindi la riprensione è amore. Non sto parlando di genitori mostri che torturano i figli, li legano con le catene. Mica sono genitori.
Sì, sì.
Sono diavoli travestiti da genitori. Un vero genitore va piano con le scolacciate, va piano con le correzioni. Mio padre mi correggeva una volta al mese. E io avevo un buon padre, buono perché non mi risparmiava la cinghia, però mi amava in continuazione. Alla sera veniva sempre lì, mi copriva di baci, a volte piangeva, con le lacrime mi baciava. È un padre d'oro. Io ho avuto la benedizione di pregare con lui e con il resto della mia famiglia, quasi tutti hanno ricevuto Gesù, e mio padre si è convertito, ateo comunista, però nel suo cuore era destinato al regno di Dio.
Grazie Gesù.
Era un figlio di Dio sempre.
Amen.
Destinato
grazie,
alla
Signore.
Salvezza, e si è salvato.
Amen.
Prima di salvarsi era un uomo pieno d'amore, pieno di principi, ateo, un ateo cristiano, diciamo.
Come può essere un ateo cristiano?
Destinato alla salvezza.
Ah, ok.
Cosa abbiamo in Deuteronomio?
Un ateo pecorella.
E poi andiamo...
Deuteronomio 8:5.
Sì.
Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te.
Quindi Dio sta dicendo due cose. Uno, come l'uomo deve correggere il figlio. E così come
sì.
L'uomo corregge il figlio, il Signore corregge te. Però vedi, questa gente che sono contro le sculacciate sono ipocriti con grossetto capitale. Sono i più grandi ipocriti del mondo, quelli che sono contro la disciplina dei figli. Perché loro non vogliono che io do una sculacciatina a mio figlio. Ma quando questo cresce e sbaglia, me lo mettono in prigione per 10 anni, 20 anni e 30 anni. Lo mettono a marcire in una prigione dove loro dovrebbero andare.
Infatti, sì.
Questi criminali, che sono criminali, questi qui. Va bene? È come dire, i nazisti ti mettevano in prigione se tu, per esempio, sgridavi il figlio che era nazista. Capisci il paragone? Sì, sì, in Italia Mussolini avrebbe arrestato qualunque genitore che insegnava al o correggeva il figlio perché era fascista. Capisci? Oggi abbiamo nazifascismo, capitalismo, comunismo, imbecillismo, falsismo, diavolismo di sistema nel mondo, e se tu vai contro questo, questi diavoli travestiti da politici, da insegnanti, da psicologi, da psichiatri, un branco di pazzi, e loro hanno coraggio di arrestarti. Quindi a questo ragazzo che ha preso coltellata la madre, per carità, sfidiamole ai parenti, chissà che ammazzi anche loro magari, e dopo bisogna capirlo il doppio. Voleva attirare la loro attenzione, ha preso una accetta, li ha squartati tutti perché aveva poca attenzione, poveraccio. Ma lo sbilanciamento dei figli che accoltellano i genitori per avere attenzione, dicono questi sciagurati psicologi, che non è lo sbilanciamento che viene, il motivo che hanno lo sbilanciamento è che non hanno Cristo, non hanno Dio, non hanno Vangelo, non hanno l'amore di Dio, questo è lo sbilanciamento. Tu puoi bilanciare come ti pare, saranno sempre sbilanciati se manca Dio, se manca l'amore di Dio.
Sì,
Dio
sì,
è amore,
amen, amen, amen.
Gesù è venuto per insegnarci ad amare. Questi cosa vengono, questi imbroglioni? Amate la politica, amate questo partito politico, amate la scuola, l'università. Che impara l'università e la scuola? Niente, niente. E siccome sì, non hanno niente da imparare e devono inventare cose nuove, adesso c'hanno scuole che devono insegnano a toccarsi le parti genitali, e nelle ci sono scuole, i bambini piccolini, insegnano loro a toccarsi le parti genitali perché devono crescere. Non, siccome non hanno un fico secco da insegnare in queste stupide scuole, allora devono inventare cose nuove. Fra 10 anni scopriranno che hanno cresciuto, o 20 anni, un branco di pervertiti, diranno qua bisogna cambiare. E quindi mettiamo una perversione diversa, e vanno da perversione in perversione, perché sono un branco di pervertiti, la maggioranza degli insegnanti, la maggioranza dei libri di scuola, la maggioranza degli psicologi, sono un branco di pervertiti. Oh, e se per caso vogliono sapere, dite che l'ha detto fratello Giuseppe, uno che grida dalle montagne, dalle caverne, perché oggi la verità si può proclamare solo come faccio io, dalle caverne. Che se vai a una televisione non gli piace, se vai in una chiesa ti buttano fuori. Torniamo subito dalle bugie della nostra denominazione, predichiamo degli uccelli sugli uccelli sugli alberi, predichiamo dei fiori, predichiamo di qualunque cretinaggine nel nome di Gesù, ma non la verità, perché la verità offende. Gesù offende, Gesù è una pietra d'inciampo. Non è uno stupido zuccherino come queste religioni di oggi, stupidi zuccherini. Il mondo non ha bisogno di zuccherini, sveglia. Il mondo sta andando all'inferno, stanno facendo la gara a chi fa più bombe atomiche, c'è l'America che sta traslocando le armi di distruzione di massa in Europa, già ne aveva, ne sta mettendo di più. Ma non capite che il mondo sta saltando per aria, zucche vuote, non lo capite?
Sì.
Il mondo è alla vigilia di com'era subito prima della prima guerra mondiale, prima della seconda guerra mondiale. Stiamo arrivando alla terza guerra mondiale, che sarà la peggiore di tutte. Apocalisse 9:18 dice: in una guerra sola moriranno 2,5 miliardi. Sta arrivando l'anticristo, la tribolazione, il marchio della bestia, e questi falsi profeti delle chiese sono lì a predicare sugli zuccherini che dobbiamo battezzare nell'acqua minerale San Pellegrino, perché l'acqua Recoaro dei cattolici non è buona, ci vuole la nostra acqua è gasata, la loro non è gasata, cretinaggine così quasi. Senti Angela, è meglio che mi togli la parola, perché sennò qua mi chiudono la radio prima del tempo. Io spero di arrivare fino alla tribolazione a questa radio, ma così mi sa... Va bene? Vediamo se ce la faccio. Qua niente è garantito.
No, ma guarda, i problemi del mondo sono così grandi e seri che è bisogno di una soluzione grave, seria e grande. E questa è la soluzione, di essere forte contro queste regole che solo distruggono i figli.
E dove sono le
e
voci?
E sai, come hai detto tu, cosa è meglio, una sculacciata o 10 anni in prigione? Cosa è meglio?
Ipocriti, ipocriti, 10 volte ipocriti, me li mettono in prigione. perché si drogano, perché vendono droghe. Chi gli ha insegnato a vendere droga? Il papà, la mamma, in che modo, Angela?
Li ha permesso di farlo, invece di correggerli.
Non li ha corretti. Abbiamo letto qui, la Bibbia dice, chi non corregge il figlio lo odia, va bene? Chi risparmia la verga odia suo figlio, Proverbi 13:24, chi risparmia la verga odia suo figlio.
Sì.
Il diavolo dice, no, per favore, che dopo tuo figlio ti guarda storto. Ma che mi guardi storto? Vuol dire che è strabico. Ha bisogno di correzione anche negli occhi. Mettigli un paio di occhiali che gliela drizzi se ti guarda storto. Va bene? Non abbiate paura di dire al fratello, alla sorella, al figlio, al padre, alla madre, hai torto! Che ho detto? Qua, leggilo! Bibbia! Metti gli occhiali, sai leggere, è scritto qua. Se non correggi tuo figlio perché lo odi, io odio il mio figlio, tu odi tuo figlio, certo! Oh, ma io lo ami la sua carne, ma odio la sua anima. Non stai cercando di salvargli l'anima. Angela, prenditi la parola.
Ok, facciamo una pausa?
Ok.
Ascoltiamo una canzone?
Sul soggetto, cos'è sul soggetto?
Sul soggetto abbiamo una canzone di Toto Cutugno, Figli.
Ok. E adesso mandatemi email per cortesia, voglio sapere se siete, come dire, siete tiepidi come Laodicea o caldi come Filadelfia. Scrivetemi e fatemi sapere chi è con noi o contro di noi.
Amen, amen.
E scrivete, voglio sapere se siete d'accordo o no, perché questa chiesa, non vogliamo troppa gente in questa chiesa, ok? Pochi ma buoni, perché amen. Troppa gente ci fa solo perdere tempo. I mezzi cuori non li vogliamo, perché trovatevi una chiesa dei mezzi cuori. Qua, come ha detto Garibaldi a Big CEO, che Big CEO diceva, generale, ritiriamoci, ci distruggeranno tutti. Garibaldi gli ha detto, Big CEO, qua o si fa l'Italia o si muore. Va bene, e quello era un massone anticristo, Garibaldi. Quanto più noi dobbiamo morire per
sì, amen,
Gesù.
Amen.
Qua o si costruisce noi Gerusalemme o si muore. Amen.
Amen.
E se predichiamo troppo forte, guarda, qui ci sono, vicino a noi ci sono montagne, boschi. Predicheremo dalle cave, dalle caverne.
Amen.
Quando c'è una specie di antenna che riesco a fare. Quando ci riesco più a farlo, facciamo come 144.000, andiamo in giro a piedi.
Amen.
D'accordo? Amen. Gloria a Dio.
Grazie Amen. Gesù. Amen.
Vai con
Toto Cutugno, Figli.
Totò. Dio benedica Totò.
Non ti fanno dormire, figli spaventati dalla droga, violentati che si lasciano morire, figli ormai lontani come sudano le mani quando suonano la porta, figli delicati sempre in casa accoccolati, ma il domani che è scoperta, e intanto passano gli anni, fra le paure e gli affanni, e ti ritrovi già vent'anni. Figli della moda, la pubblicità ci frega e poi ci veste tutti uguali. Figli della televisione, che violenza senza miti e ideali. Figli dei potenti, intelligenti che non sprecano sudore, figli della povera gente con la speranza di un futuro migliore, e intanto volano gli anni fra i sogni e gli affanni, e ti risvegli già a 30 anni, e un figlio nascerà. La tua vita cambierà, l'aiuterai nel suo confuso cammino, ma non potrai cambiare il suo destino.
Crescerà, crescerà, e poi da grande si innamorerà, camminerà da solo la sua storia, e chiedi a Dio soltanto un po' di gloria. Americani, colpo
potere fra le mani, rischiamo tutti la pelle. Figli del 2000, bianchi e neri tutti in fila per un secolo migliore. Figli della pace, dai cantate a piena voce una canzone con il cuore. E intanto volano gli anni, fra le promesse e gli inganni, e ti risvegli già a 30 anni, e un figlio nascerà, nascerà, di colpo la tua vita cambierà, l'aiuterai nel suo confuso cammino, ma non potrai cambiare il suo destino. Crescerà, crescerà, e poi da grande si innamorerà. Camminerà da solo la sua storia e chiede a Dio soltanto un po' di gloria. Nascerà, nascerà, di colpo la tua vita cambierà, l'aiuterai nel suo confuso cammino, ma non potrai cambiare il suo destino.
Fratello Giuseppe, hai detto che i fratelli ti contattano e ti dicono cosa pensano del tuo messaggio.
Sì,
allora...
che si sono arrabbiati, che lo dicono, tanto guarda qui, che, però che mi diano qualche scrittura. Io ho dato scritture che dice di correggere. Ora, se non siete d'accordo, datemi scritture, se no per cortesia lasciatemi in pace.
Allora ti scrive Mauro e ti dice: io non ho figli, ma ho visto su me stesso. Morto il padre, madre che lavorava, sorella in collegio, non ero viziato, ma ho avuto tutta la libertà del mondo. E questa libertà di fare ciò che volevo mi ha portato a essere il più schiavo degli schiavi con l'eroina. Quanto mi sono mancate sonore correzioni. Avrei tanto da dire, ma con questo basta. Abbracci come sempre, Mauro.
Mauro, sei dei nostri.
Amen.
Sei sulla nostra barca.
Amen. Dio ti benedica, Mauro.
Fluttua sulla mondizia del mondo. Amen. Abbiamo una piccola arca che fluttua sui detriti, cadaveri a destra, cadaveri a sinistra, compreso cadaveri religiosi. Fluttuiamo. È una piccola arca del tempo della fine che stiamo fluttuando, ma la potenza di Dio ci sorregge. Non affondiamo, non affondiamo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Fluttuiamo, galleggiamo sull'immondizia, l'immondizia del mondo, l'immondizia delle chiese, l'immondizia della maggioranza delle religioni tiepide, l'immondizia della politica, l'immondizia dell'internet, della pornografia. Stiamo fluttuando, andiamo avanti piano a volte pianissimo, a volte sono tempeste, ma superiamo.
Amen.
Perché siamo uniti, perché ci amiamo e perché amiamo Gesù. E perché crediamo nel Vangelo, ma predicare il Vangelo, solo il Vangelo, nient'altro che il Vangelo, tutto il Vangelo, crea nemici. Quelli che lo predicano a metà, quelli che predicano solo quello che gli conviene. Predicare tutto il Vangelo è un lavoro duro, duro. È facile andare alla finestra e dire: amatevi, Dio è amore. Certo, ma Dio è anche bastone, Dio è anche inferno, Dio manderà anche nel lago di fuoco. Pentitevi, se no c'è il lago di fuoco che vi aspetta. Va bene? Quindi va bene, gloria a Dio.
E poi anche Giuseppino ci ha scritto che anche io sono cresciuto senza verga di ferro, perché mio padre sempre badava la mamma.
Verga di ferro.
Sì, e quindi dice: io sono cresciuto ribelle, fumavo marijuana, e se non fosse per l'amore che nutrivo per Dio, che porto da sempre, che mi ha cambiato, che mi ha portato al cambiamento, se non fosse per il Signore, chissà che fine avrei fatto. E quindi ha ragione la Bibbia, ha ragione Dio. Sono con voi, fratelli.
Grazie, un altro sulla barca.
Amen.
La barca del Vangelo.
Amen.
Ok, e le persone che sono troppo delicate e abituate al Vangelo adulterato, delle statuine dove si ripetono a pappagallo le preghierine e poi va a casa a dormire, e non ce la faranno a superare quello che viene. Sta arrivando il marchio della bestia, la tribolazione, l'anticristo, non ce la farete a superarle come soldati. Quello che viene, bisogna essere soldati, come nel libro di Giosuè, combattere fino alla morte con armi spirituali. Amen.
Amen. Poi Gualtiero dice, tutto d'accordo, anche io sono stato educato con amore e molti rimproveri. All'epoca forse era normale, ma non troppo. Dice che più avanti con l'età ha avuto anche un sacco di problemi.
Amen. Quindi è d'accordo anche lui che la correzione in amore. L'ho detto due volte e lo ripeto di nuovo. Correzione non è un padre sadico che si diverte a far soffrire i figli. No, quelli sono indiavolati. Sto parlando di padre come l'avevo io, un padre che mi amava tantissimo. Però quando c'era bisogno che le parole non bastavano, allora arrivava la cinghia. Però quando ho capito che era così, ho cominciato a obbedire alle parole, agli insegnamenti, e l'ha usato pochissimo, Dio lo benedica. Amen.
Amen, amen, amen.